Vite e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Nel primo mese dell'anno si fanno ancora i conti con l'anno appena passato e se il mercato del nuovo ha sofferto durante il 2024 incassando pesanti flessioni soprattutto negli ultimi mesi, quello dell'usato è invece addirittura cresciuto. Il 2024 dell'auto second hand ha infatti registrato un'impennata dell'8%. In pratica per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute, pensate, 198 usate, quindi praticamente il doppio. Crescono anche, sebbene con percentuali non esaltanti, i passaggi di proprietà di elettriche e ibride. Ci sono novità sulle targhe prova, ossia sulle targhe utilizzate per i veicoli che circolano in strada solo allo scopo di realizzare particolari esigenze. Una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito in questi giorni che la proroga al 30 giugno 2025 è riferita a tutte le autorizzazioni alla circolazione di prova dei veicoli attualmente in corso. Ne parleremo più approfonditamente nei prossimi giorni con Giuseppe Guarino, segretario nazionale degli studi di UNASC. E a proposito di approfondimenti nelle nostre trasmissioni, nella puntata di Strade e Motori di domenica scorsa avevamo chiesto al direttore generale di Unrae, Andrea Cardinali, un'analisi sui prezzi delle auto. Ne era emerso un chiarimento rispetto a quanto era stato detto fino a quel momento, che è stato riassunto in queste ore in una nota stampa. I dettagli nella nostra scheda.
I prezzi delle auto non hanno davvero avuto un aumento da record nel 2024. È quanto sostiene Unrae, che in una nota stampa ha fatto chiarezza sulla questione. Secondo l'Unione dei Costruttori Esteri, infatti, l'incremento del fatturato autovetture nell'anno appena trascorso non è stato, come era stato precedentemente riportato, del 3%, bensì dello 0,3%. E anche l'aumento dei prezzi sarebbe ben diverso. L'incremento medio nei 12 mesi è stato di 228 euro, pari a più 0,8% rispetto al 2023, e non di 1000 euro, come si era detto. L'aumento in questione, sempre secondo Unrae, non sarebbe riferibile a un mero aumento dei listini, ma a una molteplicità di fattori. Considerando il mix di segmenti, canali e alimentazioni, uno spostamento del mercato verso auto di lusso farebbe naturalmente salire il prezzo medio, senza che però vi sia un incremento nei prezzi delle singole auto. Unrae, infine, smentisce l'irreperibilità di auto economiche, ma riconosce un lieve aumento dei prezzi non tanto annuale, quanto sul lungo periodo. Le cause? Soprattutto l'inflazione e la necessità di nuove materie prime più complesse rispetto al passato.
E passiamo al prodotto, la Renault 5 E-Tech Electric e l'Alpine A290, programmate sulla stessa piattaforma, sono state elette auto dell'anno 2025. Una novità per Alpine e una conferma per Renault, visto che la giuria europea di Car of the Year aveva già scelto Scenic E-Tech Electric nel 2024. A chiudere la top 7 Alfa Romeo Junior, Citroen C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster e Kia EV3. Spazio alle partnership, Pirelli ha siglato un accordo pluriennale con l'Australian Open diventando partner ufficiale pneumatici del grande slam di tennis, un'ulteriore conferma del legame storico di Pirelli con lo sport. Il brand infatti, dopo il motorsport, il calcio, la vela, gli sci, approda nel tennis scegliendo di sostenere il grande slam che stiamo seguendo proprio in questi giorni, che ha preso il via a Melbourne lo scorso 12 gennaio. Dopo il periodo relativamente pacifico degli anni della pandemia, i furti d'auto sono tornati a crescere, furti con tecniche e caratteristiche differenti rispetto al passato, visto che differenti rispetto al passato sono anche le auto e le tecnologie ad esse applicate. Ne parliamo oggi in compagnia di Deborah Montenero, direttore della terza divisione del servizio di polizia stradale. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
Buongiorno a lei.
Rispetto ai dati che noi abbiamo a disposizione, quanti furti d'auto all'anno si registrano in Italia?
Dunque, il dato operativo non consolidato a disposizione delle forze dell'ordine ci indica che per il 2024 abbiamo avuto un numero di furti pari a circa 131.330 veicoli e non le parlo di una media annua, in quanto abbiamo un trend discendente, fortunatamente discendente rispetto al periodo della pre-pandemia. Infatti consideriamo che ad esempio nell'anno 2018 sono stati rubati oltre 146.400 veicoli, nel 2023 ne abbiamo 129.241, nel 2024 il trend è leggermente in incremento rispetto allo scorso anno, ma sempre in discesa rispetto al periodo della pre-pandemia. E l'altra buona notizia è soprattutto che c'è invece un costante incremento dei veicoli che vengono rinvenuti. Ecco, per esempio, per il 2024, sempre il nostro dato operativo non consolidato ci parla di 56.270 veicoli a fronte dei 54.000 dell'anno precedente, quindi un incremento del 3,4%, e questo grazie ovviamente al costante impegno profuso dalle forze dell'ordine in generale e dalla polizia stradale in particolare, per cui la lotta alla criminalità connessa con l'automotive è un po' il core business.
Certo. Ecco, possiamo identificare delle aree del paese maggiormente a rischio come era in passato?
Più che delle aree maggiormente a rischio, dobbiamo fare attenzione e fare una precisazione. Noi abbiamo delle aree in cui vengono commessi più furti, ma il furto d'auto ovviamente va parametrato ad altri valori come la densità abitativa, il parco veicolare circolante, la delinquenza in generale. Questo fa sì che si spiega in questo modo il motivo per cui alcune regioni sembrano avere la maglia nera. Ecco, in un sito come la Lombardia, dove circolano circa 6 milioni di veicoli, ovviamente i furti saranno maggiori rispetto ad altre regioni dove ne circola 1 milione, a titolo esemplificativo.
Ecco, quindi fatta questa necessaria premessa, allora quali sono le regioni maggiormente a rischio, tra virgolette, ovviamente?
Possiamo citare ad esempio la Lombardia, ma teniamo conto che in questa regione circolano oltre 6 milioni di veicoli. Abbiamo poi il Lazio, ma anche qui si muovono 4 milioni di veicoli. Abbiamo la Sicilia e la Campania, dove si muovono 3 milioni e mezzo di veicoli. Abbiamo Veneto, Puglia e Toscana, dove il parco veicolare oscilla tra i 2 milioni e mezzo e i 3 milioni di veicoli. Quello che può essere interessante è diversificare invece un po' i fenomeni che si riscontrano nei vari territori. Abbiamo dei fenomeni tipici, per esempio in Sicilia c'è quello che si chiama il cavallo di ritorno, cioè il veicolo viene rubato, il proprietario viene contattato e gli viene richiesto il versamento di una somma per poter rientrare in possesso del veicolo. Questa è una modalità operativa tipica che noi riscontriamo in Sicilia. Oppure per esempio in Puglia abbiamo una forte incidenza del fenomeno dello smembramento, cioè i veicoli vengono smembrati e le parti non identificabili vengono destinate al mercato nero dei pezzi di cambio. Nel nord Italia c'è una maggiore incidenza del riciclaggio internazionale, cioè veicoli a cui vengono alterati gli elementi identificativi e poi reimmessi sul mercato, possibilmente oltre confine. Certo. Ecco, questo è un po' il quadro di quello che accade nel nostro paese.
La geografia dei furti nel nostro paese. Ecco, ci sono dei modelli o dei segmenti che sono presi di mira maggiormente da parte dei malviventi?
Direi di sì. Molto banalmente, i veicoli più rubati sono quelli più diffusi, vale a dire le utilitarie, e di fatto nessun brand è risparmiato, nessuna casa costruttrice rimane immune dal furto. Questo non significa che si rubano soltanto utilitarie, vengono rubati anche veicoli di lusso. Ecco, quello che cambia un po' forse è la destinazione, il fine vita di questi veicoli sottratti. Le utilitarie vengono essenzialmente destinate al mercato nero dei pezzi di ricambio, in questo ci aiuta tanto anche internet, infatti sono fenomeni che monitoriamo anche con la collaborazione della polizia postale. Ecco, teniamo conto anche della situazione geopolitica internazionale degli ultimi anni, che ha reso più complesso l'approvvigionamento di pezzi di ricambio e quindi ha dato una spinta al mercato nero. Diversa è la situazione invece per i veicoli di media ed alta gamma, che vengono invece destinati al mercato del riciclaggio, che è quello che spiegavo prima, cioè l'alterazione degli elementi identificativi per renderle non riconoscibili a chi dovrà comprarle alle forze dell'ordine e poi il ricollocamento sul mercato.
Ci sono degli strumenti che possono adottare gli automobilisti anche alla luce delle ultimissime novità tecnologiche in mano ai malviventi? Ci sono degli accorgimenti che possono aiutarci a ridurre il rischio di furti?
Certo che sì, sicuramente è una buona idea dotare il veicolo di localizzatori satellitari, perché possono essere d'aiuto in caso di furto per il rintraccio del veicolo, antifurti di ultima generazione, ma soprattutto dobbiamo avere un occhio, come giustamente segnalava lei, con l'evoluzione anche del mondo del crimine, del furto. Adesso diciamo, il furto d'auto si identifica con un furto di segnale. I nostri veicoli non hanno quasi più la chiave meccanica, hanno la chiave elettronica che dialoga con la centralina. Nella misura in cui noi consentiamo che venga rubato il segnale, facciamo in modo che la criminalità possa entrare facilmente in possesso del nostro veicolo. E questo come si può impedire? Quando non usiamo le chiavi per avviare il propulsore, per dare comandi di apertura o di chiusura delle portiere, conviene tenerle all'interno di scatoline metalliche che tutelano il segnale e impediscono appunto il furto di segnale e quindi l'appropriazione di questo veicolo da parte dei criminali. E poi ovviamente rimangono le norme di buonsenso. Chi non ha la possibilità, magari chi non dispone di un garage, di un posto vigilato, magari lasciare in sosta il veicolo in zone molto illuminate, in zone molto soggette al pubblico passaggio, quantomeno cerchiamo di rendergli la vita difficile, insomma, a chi vuole rubarci il veicolo. E infine, importantissimo, fondamentale direi, nell'ipotesi di furto, fare la denuncia il prima possibile, perché ovviamente certo, la tempestività in questi casi ci agevola tantissimo nelle attività di ricerca e di rinvenimento.
E tutti i consigli sicuramente utilissimi che noi seguiremo, speriamo mai, ma che nel caso dovesse succedere, seguiremo alla lettera. Termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo la nostra prima ospite, Deborah Montenero, direttore della terza divisione del servizio di polizia stradale. Ci risentiamo tra pochi minuti per la seconda parte di Strade e Motori, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici, in compagnia di Mark Langenbrink, neo CEO di Mercedes-Benz Italia. Faremo un po' il punto della situazione per quanto riguarda la presenza del brand della stella nel nostro paese. Parleremo ovviamente anche di nuovi modelli e di elettrificazione. Restate con noi.
Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America.
Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia.
Ah, dici che sono luoghi comuni?
Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini.
E come faccio a scoprirli?
Vuoi la formula magica? Basta dire That's America!
E che dovrebbe accadere?
Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti.
Ottimo!
Sto aspettando però.
Ah, giusto. That's America!
Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo.
That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che oggi dedichiamo a Mercedes, in compagnia di Mark Langenbrink, CEO di Mercedes-Benz Italia. Da qualche mese faremo un po' il punto della situazione per quanto riguarda la presenza di questo brand nel nostro paese. Parleremo di elettrificazione, ma parleremo anche di nuovi modelli che vedremo sulle strade italiane da qui ai prossimi mesi. Ascoltiamo l'intervista. Cominciamo con un'analisi dell'anno appena trascorso. Come è andato il 2024 per Mercedes-Benz Italia?
Il 24 era un anno abbastanza complicato sul mercato, nell'industria, e siamo felici perché abbiamo realizzato una piccola crescita ancora una volta, soprattutto anche una crescita nel mix. Abbiamo visto una crescita sull'elettrico, sui plug-in e anche nel nostro segmento premium, i top-end vehicles. Dunque siamo soddisfatti.
Una crescita che riguarda anche i veicoli commerciali, segmento forse a volte un po' sottovalutato, ma che invece rappresenta un'opportunità di business importante in Italia.
Nel segmento dei veicoli commerciali, i vans è l'anno il migliore della loro storia, dunque best year ever in inglese, e loro sono molto molto felici e anche contenti della loro performance, che è soprattutto anche un risultato della nostra rete, che è bravissimo veramente nell'impegno verso i clienti.
È stato un anno un po' delicato sul fronte dell'elettrico, c'è stato un grande dibattito, il mercato sicuramente non ha dato le risposte che le case costruttrici e forse l'Europa si aspettavano. Questo significa abbandonare la strada dell'elettrico?
Mai, perché siamo convinti che l'automobile elettrica sarà il futuro, il più sostenibile, più ragionevole, però abbiamo bisogno di più di tempo perché il mercato non è ancora completamente pronto a adottare questa tecnologia. Dunque noi abbiamo deciso di essere flessibili, offrire i motori endotermici per i clienti che vogliono, plug-in ibridi che vogliono vivere la transizione, e gli elettrici per quelli che sono pronti, e vediamo una crescita di 25% dai nostri elettrici. Dunque i clienti Mercedes accettano questa transizione tecnologica, però sappiamo che avremo bisogno di un po' più di tempo, e questo siamo pronti a donare ai clienti e al mercato.
Tutto questo senza abbandonare i motori endotermici, ma soprattutto senza abbandonare il diesel, e non a caso nella conferenza stampa di fine anno avete addirittura deciso di fare, come dire, una grande cavalcata diesel sulle auto della Stella, proprio per rimarcare questo vostro impegno su questa tecnologia.
Noi siamo molto fieri di nostre tecnologie e del nostro motore diesel in un plug-in hybrid, che è tra le propulsioni più efficaci che abbiamo da offrire. Noi crediamo anche nel futuro del diesel, perché è una tecnologia provata e matura in una combinazione con un plug-in elettrico, secondo noi ideale, e i clienti lo confermano. Dunque sì, lo confermo, io credo anche nel diesel.
Un altro tema sicuramente importante poi è l'evoluzione del mondo automotive. Non c'è solo l'alimentazione elettrica, ci sono anche i biocarburanti, c'è l'idrogeno, insomma c'è una serie di soluzioni che vanno in qualche modo nel campo della neutralità tecnologica.
Cerchiamo tutti a trovare la soluzione ideale per una mobilità individuale in cui crediamo fortemente sostenibile. La nostra scelta prima, però siamo attivi in tutte le tecnologie, ma la nostra prima scelta è l'elettrico, però l'elettrico è una cosa che non concerne solamente la macchina, ma anche l'infrastruttura, le possibilità di ricarica, le possibilità anche finanziarie di poter ridurre il costo dell'elettrico, e su questo dobbiamo lavorare se volessimo veramente che il mercato potrebbe accettare questa transizione tecnologica. E io credo che sia una buona idea di creare una tavola tonda con tutti i concernati per creare queste soluzioni di cui abbiamo bisogno, perché l'Italia si trova veramente alla fine dell'elenco dei mercati europei sull'utilizzazione dell'elettrico. Questo è molto peccato, perché è un paese che normalmente si piace abbracciare il futuro, e questo dobbiamo fare.
Poche settimane fa, a metà dicembre, avete affrontato anche un tema molto delicato, quello dei furti d'auto, anche perché Mercedes ha stretto una collaborazione anche con la polizia stradale su questo fronte, ma soprattutto offre anche delle soluzioni per, come dire, tenere sotto controllo questo difficile e pericoloso fenomeno.
Il nostro compito è di creare desiderio per i nostri clienti con vetture meravigliose. Sfortunatamente crea anche desiderio a altri che non vogliono comprare la macchina. Noi dobbiamo trovare soluzione che loro non arrivano a questo obiettivo, e la cooperazione con la polizia è assolutamente magica, perché loro sono veramente grandi professionisti in Italia. Noi possiamo aiutare con i nostri mezzi elettronici di navigazione, di ritrovare la macchina, di poter identificare, anche di possibilità o soluzioni assicurative. Dunque c'è un pacco che possiamo offrire ai nostri clienti, sia gratuitamente sia opzionale, per assicurarsi a un massimo che la loro bellissima macchina si trova la mattina ancora davanti alla casa.
Allora parliamo un po' di questi modelli che hanno fatto un po' po' la storia di questo 2024 di Mercedes, quali sono al momento i modelli più amati dagli italiani?
Allora, i modelli più venduti sono i SUV compatti e medio, dunque la GLA e la GLC. Abbiamo visto tante novità quest'anno, allora io vorrei solamente citare magari un mito, la Pure Speed, che è, come diciamo noi in inglese, un brand builder, un costruttore del marchio, che è una SL aperta senza parabrezza, che è un rosso di Taga Florio assolutamente incredibile e che è un sogno di macchina e che l'essenza del nostro marchio, della combinazione ideale tra la sportività da 140 anni di storica e poi la passione della stella.
C'è poi uno spazio molto importante dedicato ai sub-brand, che sono un pezzo importante della vostra famiglia.
Abbiamo il privilegio di poter lavorare per uno dei marchi più conosciuti del mondo, la stella a tre branci. E ci sono marchi addizionali come la Maybach, che è il lusso ultimo che possiamo offrire, la AMG, che è la performance, la sportività e la passione del motorsport, e poi c'è la leggenda, la classe G, che da 45 anni è più o meno la stessa, modernizzata ovviamente, ma sempre il riferimento fuori strada, di capacità assolutamente incredibile.
Il 2024 di Mercedes sarà ricordato anche per una consegna particolare, sicuramente. Quale?
Allora, posso dire che è la giornata la più cara, la più preziosa della mia vita professionale, la consegna del nuovo Papa Mobile a Sua Santità Papa Francesco, che voleva continuare e realizzare il suo principio del Laudato Si, dunque dell'enciclica cattolica sulla sostenibilità della Chiesa, realizzando una macchina elettrica. Credo che solamente la Mercedes sia capace di produrre questo, dunque avevamo questo onore, questo piacere incredibile di poter consegnare all'inizio di dicembre questa nuova macchina a Sua Santità. E devo dire che sono ancora sotto la pressione, l'impressione di questa giornata e questo uomo santo. Era incredibile per noi, per tutta l'azienda. Era un progetto di un anno meraviglioso che ha affascinato tutti.
Veniamo invece al 2025 appena iniziato. Sarà un anno di transizione importante per il mondo dell'auto. Quali sono le aspettative di Mercedes su quest'anno?
Allora, speriamo di continuare a crescere, in principio, soddisfare sempre un cliente di più ogni giorno, e avremo l'introduzione della nostra nuova porta d'entrata, i nuovi modelli compatti con la CLA, che è la prima piattaforma sviluppata elettrica, però anche adattabile all'endotermico, perché abbiamo detto che vogliamo offrire le due possibilità ai nostri clienti. Dunque vediamo questa nuova CLA, che motorizzato elettricamente fa un'autonomia di Milano-Napoli, dunque 750 km, un sistema software con intelligenza artificiale, con tante cose che soddisferanno i nostri clienti, e come privilegio enorme la prima mondiale sarà a Roma. Dunque alla fine del primo quadrimestre vedremo la Mercedes presentando il nuovo gioiello del marchio qui nella città eterna, e sarà certamente un altro highlight, un'altra forte giornata per noi.
Anche nel 2025 il rapporto privilegiato tra cliente e casa costruttrice sarà garantito da una rete di dealers che è in procinto anche di un cambiamento forse epocale, ma che sta vivendo questa trasformazione insieme con casa madre.
Allora, secondo me il lavoro della rete è assolutamente essenziale al successo del nostro marchio. Perché? Perché noi siamo in un segmento di lusso, e il cliente si aspetta non solamente un prodotto di eccezione, ma anche una cura di eccezione, e questa cura di eccezione si realizza localmente, e la vicinanza e la conoscenza del cliente sono relazioni che sono create da anni e da anni, e io Allora, noi dalla Mercedes Italia ci regaliamo di avere probabilmente la rete la più investita, la più brava nel paese e in Italia nel settore automobile, e io lascerei mai questo vantaggio, questa forza. Dunque questa cooperazione che abbiamo da decenni di anni va stabilizzata, va assolutamente sviluppata. E quanto concerne un cambio nel sistema, allora prima non si cambia tanto e poi lo faremo sempre insieme, e lo realizzeremo quando saremo pronti e convinti che alla fine profitta il cliente, perché questo è il nostro compito a noi tutti: soddisfare i nostri clienti, dare il migliore, essere i migliori per i nostri clienti sempre, ovunque, da tutti della Mercedes, e creare desiderio e momenti stellati. E per questo viviamo e questo facciamo.
Bene, termina qui anche questa puntata di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Mark Langenbrink, CEO di Mercedes-Benz Italia. L'appuntamento con Strade e Motori torna domenica prossima alle 13:30, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto e della mobilità, in onda alle 20:50. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.